Passiamo da un'occupazione di scelta, che è quella che ci ha raccontato un compagno di New York, che per supplire al problema delle case, un po' come in Italia appunto, si occupano le case. E invece andiamo a parlare di un'altra occupazione che non è stata una scelta, ma è stata motivata appunto dal colonialismo, dal razzismo. Parliamo dell'occupazione appunto israeliana nei confronti delle terre, della terra palestinese, della Cisgiordania e di Gaza. E in particolare parliamo oggi di Gaza. Abbiamo con noi Shad Absalama, che io ringrazio di essere venuta qua, che si trova in Italia per presentare il suo libro che si chiama Palestine from a Heights, un libro che racconta, diciamo così, anni tratto dal suo blog che ha lo stesso nome e che è stato trasformato appunto in grazie all'Horus Editore, è stato messo per iscritto, tradotto in italiano e diffuso in penso in diverse in altre lingue, sicuramente l'italiano, beh, in inglese era il blog. Io innanzitutto saluto tutti e due i miei ospiti e diciamo la prima domanda che ti voglio fare è allora, raccontaci un po' come è nato questo libro, ma la cosa che ti volevo chiedere è proprio anche come è stato uscire da Gaza e venire in Italia. Sappiamo insomma che ci sono un sacco di difficoltà purtroppo per uscire dalla striscia di Gaza, che sono insomma restrizioni che sono sempre più forti anche rispetto alla situazione che è cambiata in Egitto e anche di rapporti che lo Stato israeliano sta avendo sempre più stretti con diversi altri stati, per cui le difficoltà sono sempre più grosse. Quindi se ti va di raccontarci insomma com'è andata, innanzitutto com'è stato l'uscire dalla striscia di Gaza.
The first question is about tell us about the book in general and also how was going away from Gaza Strip, the obstacles you meet in going away from the Gaza Strip and okay. How do you feel in coming in Italy in these days?
Thanks for having me. So I am Shahda Abusalama, the writer of Palestine from my eyes. I am Palestinian living in the Gaza Strip, originally from a village called Beit Jirja, ethnically cleansed in 1948, along with more than 600 villages, Palestinian villages, that had its inhabitants expelled to make a room for Israel and for the Zionist project to came into existence.
Allora, grazie per avermi invitata. Io sono Shad Absalama, sono palestinese, sono una palestinese della striscia di Gaza, autrice del libro Palestine from my eyes, ma della striscia di Gaza, ma originariamente di un villaggio chiamato Beit Jirja, che è stato ha subito la pulizia etnica nel 1948, come più di altri 600 villaggi palestinesi, per lasciare spazio al progetto sionista e all'occupazione.
So because of what happened in 1948 when the Zionist militia came and expelled our grandparents and more than 800,000 Palestinian people from their original villages. Since this gloomy and tragic day, we've been refugees in Palestine and outside Palestine in the neighboring countries like Lebanon, Syria, Jordan, and our Nakba has never been only one event. It has been an ongoing Nakba that is continuing in many form until the moment as long as the Israeli occupation continues.
Da quel triste e tragico giorno del 15 maggio 1948, quando la milizia sionista ha cacciato i miei nonni e come loro altre 800.000 persone dai loro villaggi originari, siamo stati e siamo ancora adesso rifugiati, profughi, non solo all'interno della Palestina ma anche nei paesi circostanti, nella diaspora, quindi in Libano, in Giordania, in Siria, come circa 800.000 palestinesi. E bisogna dire che quel tragico giorno, cioè della Nakba, la nostra Nakba, non è soltanto un evento singolo e concluso, ma è un processo che che continua ancora oggi, un processo che va avanti da allora sino a oggi.
And since today is the anniversary, the annual anniversary of Nakba, the annual anniversary of the ethnic cleansing of Palestine, I salute my people everywhere around the globe. I salute the oppressed people around the world, and I hope that we will continue the struggle until Palestine is free from the river to the sea, and until all refugees within Palestine and diaspora are back to Palestine.
Nel giorno, come tutti gli anni, dell'anniversario della Nakba, che oggi è il 15 maggio, io saluto tutti i palestinesi in giro per il mondo, sia in Palestina che al di fuori di essa e nella diaspora, e saluto tutti quelli che insomma combattono per la Palestina perché sia libera dal mare al fiume, from the river to the sea. E perché tutti i rifugiati, quelli che stavano in Palestina e quelli che stanno fuori, possano tornare nelle loro case.
Shad, ti volevo chiedere anche com'è stato appunto venire qua, cioè la difficoltà di movimento per le persone palestinesi, per i palestinesi non è soltanto dentro Gaza o per arrivare e comunicare con la Cisgiordania, ma ci sono difficoltà anche molto grossi nella circolazione, per esempio insomma Shad doveva venire qua già diverso tempo fa, giusto? Se non mi sbaglio non c'è mai riuscita, quindi siamo contentissimi innanzitutto di averla qua dopo tempo che aspettavamo la sua venuta. E è riuscita ad arrivare non senza problemi, mi faceva piacere insomma che ci raccontava anche questo aspetto delle restrizioni a cui sono costretti, come un po' anche tanti altri migranti. Questo è un po'.
If you can tell us about the restriction to the movement for the person in the Gaza Strip and all Palestine, for example, to come here in Italy, you had some problem last October,
okay.
And also now. Like we was talking about like all the migrants coming in Europe, in the fortress Europe.
Of course, now in the whole region of Palestine, there is a restriction of movement imposed against every Palestinian. Within, in Gaza, in specific, we've been, you know, under the siege, an illegal siege for about 7 years, and we've been living under collective punishment for all this period, dehumanized and violated, and barely enjoying any of the basic rights of human beings. The movement is very difficult due to the closure of Rafah border that is continuing now to be closed. Rafah border is the only exit for a Palestinian living in the Gaza Strip to the outside world. So until now there is a crisis because of the closure of Rafah border. Patients are unable to go out for treatment. Students are not able to go out for their education, and families are disconnected because they cannot visit their relatives outside Palestine or in the other parts of Palestine like West Bank or in the occupied lands in the what's so called now Israel.
Allora, tutta la Palestina subisce delle restrizioni incredibili alla libertà di movimento, in particolare Gaza, la striscia di Gaza è ovviamente da 7 anni sotto un assedio illegale che viene sia dalla parte israeliana che anche dalla parte egiziana. Questo qui è una punizione collettiva che praticamente nega i diritti umani di base a tutti gli esseri umani. È un C'è una crisi continua dovuta alla chiusura del confine di Rafah, che è l'unico collegamento con il mondo esterno, e ad esempio molti pazienti non possono andare a curarsi negli ospedali fuori dalla striscia di Gaza. Molti studenti perdono il diritto all'educazione, ad esempio perdendo semplicemente per problemi di ritardi nell'iscrizione, perdono le loro borse di studio. Le famiglie sono scollegate l'una dall'altra, perché sono magari da un lato all'altro della cosiddetta Israele, e quindi subiamo quotidianamente restrizioni alla nostra libertà di movimento, alla nostra libertà di fare qualsiasi diritto umano basilare.
For a Palestinian to be able to cross the Rafah border in one day from one attempt is something like a shock. It sounds like a shock for us because it's very difficult. Like I personally, when I tried to leave from the Gaza Strip, when we did the first attempt to come to Italy for my book tour, I was stuck in the Gaza Strip for more than 2 weeks, and not only me have been suffering this inhumane situation, but other thousands of people. There was a misery in the Palestinian part of Rafah border. People are families, patients, students are like struggling and crying out of like being shocked of this inhumane and dehumanizing situation that deprives them of their least right to go for education, to go for cultural events, to go out for receiving a better treatment, to go visit, or to even leave to have fun, which is a legitimate right of any human being. So that's only a small side of the suffering that the Palestinian people under the siege of the Gaza Strip are enduring on daily basis.
Per noi passare il confine, per noi della striscia di Gaza, passare il confine di Rafah in un giorno suona quasi come una presa in giro. Per me personalmente, quando ho fatto il primo tentativo di venire in Italia per presentare il mio libro nello scorso ottobre, sono stata bloccata al confine di Rafah per più di 2 settimane, e come me migliaia di altre persone che soffrivano il loro, appunto, questo diniego del loro diritto basilare, come dicevo prima, all'educazione, alla sanità, ma anche semplicemente a poter viaggiare, a poter have fun, a poter divertirsi, che è un diritto di base. Questa qua è una delle tante forme di disumanizzazione dei nostri diritti umani fondamentali.
And those our Palestinian people in the West Bank are even like suffering with this movement in restrictions under the Israeli occupation in different forms. Like, for example, when someone in Hebron, the children in Hebron, when they want to even go to school, they get stopped at checkpoints, at tens of checkpoints on the way to their home or to their school. So imagine, like, when someone is just moving between, from, for example, Ramallah to Nablus, or from Ramallah to Hebron, they have to pass through multiple Israeli checkpoints and get humiliated and verbally abused, and the Israeli occupation is trying to like humiliate the Palestinian people in every way, in every means, through checkpoints, through siege, through even like psychological abuse, and of course this has nothing to do with normality and the condition that we're living in Palestine is like beyond occupation, it's beyond apartheid, and it has no respect for human rights and for human beings.
Ovviamente tutte queste restrizioni alla libertà di movimento si verificano in tutta la Palestina, quindi anche nella Cisgiordania, come ad esempio bambini che vengono quotidianamente fermati dai checkpoint, da decine di checkpoint, ad esempio per andare a scuola, come a Hebron, oppure se si pensa al fatto che per andare da una qualsiasi città all'altra della Cisgiordania, per esempio da Ramallah a Nablus a Hebron, si viene quotidianamente fermati a decine di checkpoint, insultati, umiliati, e lo scopo dell'occupazione israeliana è proprio questo, di toglierci la nostra umanità. E tutto questo va oltre l'occupazione, oltre l'apartheid, è semplicemente un diniego dei diritti umani fondamentali che non ha niente a che fare con una vita normale.
Si dice spesso, insomma, che o comunque i giornali italiani, internazionali, non parlano più di quella che è un'occupazione da parte dell'esercito israeliano della striscia di Gaza, né tantomeno di quello che sta accadendo in Cisgiordania. In entrambe i pezzi di terra, invece, quotidianamente continua ad esserci un'occupazione che non è di quelle eclatanti che fanno parlare i media, per cui di bombardamenti o di missili e via dicendo, ma è una guerra che si consuma quotidianamente, che appunto va a ledere proprio anche psicologicamente, fisicamente le persone. In Cisgiordania, insomma, adesso faccio un attimo un resoconto, cioè in Cisgiordania abbiamo raccontato tutto quello che è successo anche nel campo di Haida. Volevo capire cosa sta succedendo a Gaza, cioè oltre al valico di Rafa chiuso, oltre al mare continuamente presidiato dalle navi israeliane, quindi anche, insomma, con l'impossibilità da parte dei pescatori di poter procurarsi cibo e via dicendo, continua una guerra di bassa intensità. Ce la puoi un po' raccontare?
Sometimes the occupation, the Israeli occupation is a...
Intanto, insomma, vi ricordo che stiamo parlando con Shad Absalama, il libro che stiamo presentando e che lei presenterà questa sera, questo pomeriggio a partire dalle 19 alla libreria Tuba che si trova al Pigneto. Continueremo a parlare con lei. Il libro si chiama Palestine from my eyes, una blogger a Gaza. E infatti il libro, insomma, racconta un po' la sua esperienza in questi anni, da quando lei è giovanissima, ha raccontato e ha scritto un po' tutta la sua vita, le sue vicissitudini a Gaza.
The occupation of Palestine is affecting us in every aspect of our life. It is we live occupation daily and momently even, and in every aspect is affected. Like, for example, daily experience of power cuts, for example, like every day we have to spend at least 12 hours under power cuts in darkness, and this is only one simple example, but also we have families who are like distributed in between, for example, Gaza and the West Bank, and they have, part of them are in diaspora, and they cannot meet, they cannot see each other in person, and like for example, there are many books that cannot be found in Palestine because of these restrictions and because of the ongoing occupation, and like the for example, going to a hospital even is now becoming something to be afraid of, because the hospitals are suffering from a lack of equipments due to the continuing siege of Gaza, and there isn't enough medical care, so people sometimes have to in serious and critical medical conditions, they have to go to the neighboring countries for a better medical care, and they cannot find this opportunity under the continuing siege of Gaza. And many people, until now, more than statistics showed that more than 450 persons have died because they couldn't manage to leave the Gaza Strip for a better medical care.
No, l'occupazione ci influenza la nostra vita negativamente, ovviamente, in ogni aspetto della vita quotidiana, dal punto di vista di ciò che manca, dal punto di vista della libertà, di educazione, di sanità e così via. Il primo esempio che mi viene in mente di fare è quello dei continui tagli di corrente, di energia. Quotidianamente all'incirca siamo al buio, praticamente senza corrente, per circa 12 ore al giorno. Poi l'altro effetto molto concreto è il fatto che le famiglie sono divise nelle diverse parti dell'occupazione, tra la striscia di Gaza, tra la Cisgiordania e la diaspora. Poi c'è il fatto che la chiusura del confine di Rafah praticamente non fa arrivare nella striscia di Gaza moltissimi beni sia di prima necessità, ma anche ad esempio i libri per gli studenti praticamente sono quasi sempre introvabili. Gli ospedali stanno diventando qualcosa di cui aver paura, ha detto, perché molto spesso mancano proprio delle risorse fondamentali, e quindi per curarsi bisogna andare all'estero, comunque fuori dalla striscia di Gaza, e molto spesso questo non è possibile. Si è calcolato che circa 450 persone sono morte nell'ultimo anno per mancanza di cure mediche adeguate dovute al fatto di non poter andare fuori dalla striscia di Gaza.
Allora, volevo, insomma, visto che dobbiamo quasi concludere, parlare un po' del libro. Tu racconti tutto questo in questa forma di diario su un blog che è stato trasformato in libro, Tutta la tua vita a Gaza. Racconti anche di Vittorio Arrigoni, racconti, cioè, proprio adesso aprendo, buon compleanno caro Vittorio, insomma, che è stato sicuramente un personaggio molto importante per la striscia di Gaza e dove lì, insomma, è stato ucciso. Volevo chiederti, insomma, un po' come cosa è stato. Tu disegni anche, quindi il libro è, oltre a un diario su Gaza, anche un modo per mettere per iscritto, per, insomma, mettere a fianco dei disegni, e parli tantissimo anche dei prigionieri politici palestinesi, perché tuo padre è stato in prigione tanti anni, 15 anni. Volevo capire un po' come è, insomma, com'è stato per te quotidianamente scrivere delle tue emozioni, della tua vita, insomma, anche in una forma così pubblica. La vita dei palestinesi è sempre così pubblica, cioè, no? Qualsiasi cosa succede a Gaza, in Cisgiordania, qualsiasi cosa succede alle persone, è in mondovisione, dalla nascita alla morte sono corpi che stanno sempre comunque sotto dei riflettori, no? Fosse per le uccisioni, fosse per i carceri, fosse, insomma, è una terra abbastanza sotto i riflettori. Quindi volevo capire un po' com'è stato per te anche avere questo blog, se ti ha aiutata anche a riflettere su tutta una, insomma, ho fatto una domanda lunghissima, forse si può accorciare.
Palestinian life is almost always a public life. Every day, every aspect of private life is connected with the political life, with the, for example, you talk a lot about your family.
Sono le 11:45, intanto, insomma, che traduciamo la domanda a Shad, vi ricordo, insomma, poi ci sarà la normale programmazione di Radio Onda Rossa a partire dalle 12 Mrs. Pavichenko, e poi dalle 13 il giornale radio dell'ora di pranzo.
Talking about personal aspects that become public aspects of your life, because your blog was like a diary, but not a private diary, but a public. Okay. Also with the, not just with the writings, but also with the drawings. That is a very personal way to express yourself.
Of course, in Palestine in general, not only in the Gaza Strip, there is a daily struggle to live. There is a daily struggle to overcome the Israeli occupation, not with weapons or anything, just to prove that our life is going, is for us a victory, to move on, to go on our normal daily life is a victory for us. It's a success of overcoming the occupation. And yes, for me, that was my life in Gaza, actually my life in Palestine, and the life I had, that where everything personal was something, had something to do with political life. There was no something like I cannot separate my personal life from my political life, because everything you breathe, while you breathe, like you feel occupation, you feel violated, and that contributes to shape my character as a Palestinian. I am a daughter of a Palestinian ex-detainee. He spent in Israeli jails a total of 15 years, and this is not normal. Of course, it is not normal when someone hears that, but in Palestine, it's a common thing. There are hundreds of thousands of Palestinian people who have been through this imprisonment experience. And to hear of a daughter or a child who's living without a father, or whose father has been martyred, or his father has been detained, that's something. Yani, something became not. It became something usual, because this condition has been continuing since so long, since decades of times.
Dato che la nostra vita è una vita che quotidianamente si svolge sotto l'occupazione, praticamente sono tutte le nostre vite di ogni giorno che sono una lotta continua per vivere. La nostra vittoria è proprio quello di vivere una vita normale. Il fatto di poter sconfiggere l'occupazione israeliana è proprio quello di vivere, provare a vivere normalmente, per cui ogni aspetto della nostra vita personale è parte politica e fa parte di questa battaglia, fa parte di questa lotta. Quindi difficilmente, anzi non riesco a separare la mia vita personale dalla mia vita politica. Ad esempio, io sono figlia di un ex detenuto politico palestinese che ha passato 15 anni della sua vita nelle carceri israeliane, e ovviamente questo, quando lo dico, sembra una cosa strana, in realtà è una cosa molto normale per un palestinese, è per noi normale sentire di un bambino o di una bambina che vivono senza il padre, senza una madre, o comunque senza un loro familiare, perché sta nelle carceri israeliane. Per cui ogni aspetto della nostra vita è influenzato dall'occupazione israeliana, e ogni aspetto della nostra vita è una battaglia continua.
C'è una lotta in questo momento dei prigionieri palestinesi, con uno sciopero della fame contro, insomma, per la liberazione contro le carceri israeliane.
I will just continue one thing. As I said, I'm a daughter of a Palestinian political prisoner, ex-detainee, and this made me I've grown up hearing my father's stories of imprisonment and the daily struggle that he used to face under the Israeli prison service that had no respect to any of their legitimate rights that international conventions and human rights law guarantees for them. And that made me have a special connection, a special attachment with the cause of the Palestinian political prisoners. If you read my blog or if you get my book Palestine from My Eyes, you would find that there's a focus. The biggest share of the book is about Palestinian political prisoners, and it is because this cause is not only a political one, but it is also a personal one to me. I in the Gaza Strip, there are more than 500 Palestinian prisoners until now. Since the siege on Gaza was imposed, the families of those Palestinian political prisoners didn't have the right to family visits. there have been mothers who and fathers, parents died while having a dream of just visiting their son or daughter in Israeli jails. And in general, there are now more than 5,500 Palestinian political prisoners in the Israeli jails. More than 12 are women detainees, more than 200 Palestinian political Palestinian administrative detentions, and there are about 300 children. And of course, as you know, the detention of children is illegal and inhumane, and no conventions, no international laws agrees on this. But Israel openly violates all international laws and human rights conventions, and no one does anything to stop it.
Allora, come dicevo, essere cresciuta come figlia di un prigioniero politico, di un ex prigioniero politico, mi ha creato uno speciale legame con questa causa dei prigionieri politici. Sentivo sempre, quando ero insomma a casa, sentivo parlare di queste storie dei prigionieri politici, e questo mi ha creato un legame particolare, tant'è vero che chi legge il blog o il libro troverà che una buona parte del libro e del blog si concentra su questo aspetto dei prigionieri politici. Questa è una parte di me che mi ha formato anche come persona, mi ha influenzato come persona, per questo insomma me ne occupo molto, non solo dal punto di vista statistico, ma raccontando le storie. In questo momento circa 500 persone della striscia di Gaza sono nelle carceri israeliane, e adesso in particolare, da quando è iniziato l'assedio del 2007, è negato il diritto alle visite familiari, che è un diritto riconosciuto anche da tutte le convenzioni internazionali, delle convenzioni sui prigionieri. In totale in questo momento ci sono circa 5.500 prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane, di queste 12 sono donne, 200 sono in detenzione amministrativa, che è una forma particolare di detenzione che praticamente senza prove e senza processo, che può essere rinviato indefinitivamente, e circa 300 sono bambini o comunque minorenni che stanno nelle carceri israeliane, il che viola qualsiasi convenzione internazionale sui diritti umani, la detenzione di bambini o minorenni.
Israel is trying to portray the Palestinian prisoners as terrorists in international media, trying to justify their illegal detention. But my blog came to say that no, Palestinian prisoners are not terrorists. They are freedom fighters. They are the ones who are living under occupation. They wanted to rebel against this inhumane and illegal continuing occupation because they want to live in dignity, because they love life and they want to live it in dignity and in freedom.
Israele ovviamente prova far passare queste persone detenute nelle loro carceri come terroristi, ma noi sappiamo che non sono terroristi, sono semplicemente persone che combattono per la propria libertà, perché amano la vita, perché vogliono vivere semplicemente la loro vita con dignità.
And now inside the Israeli jails there is a revolution against the Israeli prison service. More than 200 administrative detainees are now launching a serious open hunger strike, a mass hunger strike in different prisons. They are uniting to call for an end of administrative detention. Administrative detention is a policy that Israel uses widely and arbitrarily against Palestinian people, to hold detainees without a charge, without trial, and based on secret information that neither the detainee nor his lawyer have access to it. So our administrative detainees were left with no means to defend themselves and call for their justice other than their empty stomachs and living in hunger. So they decided to live in hunger and with hunger fight the well-armed Israeli soldiers that is daily now oppressing them and trying to make them stop forcibly their ongoing hunger strike for the 22nd day.
Allora, in questo momento c'è una lotta che sta andando avanti in diverse prigioni israeliane di circa 200, di più di 200 detenuti in detenzione amministrativa che stanno portando avanti un open hunger strike, uno sciopero della fame aperto, pubblico e di massa che si svolge appunto in, non soltanto in un carcere ma in diverse carceri. Sono detenuti in detenzione amministrativa che è una forma di detenzione, come dicevamo prima, totalmente illegale da parte di Israele, cioè praticamente detiene persone senza alcun, senza dire di che cosa sono accusate e senza fornire alcune prove né all'accusato stesso e nemmeno al suo avvocato. Quindi queste persone sono lasciate nella totale impossibilità di difendersi legalmente. Quindi hanno deciso di lanciare questo sciopero della fame di 200 persone, adesso sono al 22esimo giorno di sciopero della fame e ovviamente Israele cerca di costringerli con la forza a interrompere questo sciopero, ma loro stanno andando avanti.
And as I said, they are continuing their hunger strike for the 22nd day. And their situation naturally is deteriorating on daily basis. But what Israel do, what Israel does now to oppress them, they put them in solitary confinement. They deny them from visits with lawyers. They even confiscated their personal belongings and possessions. They confiscated the salt, which is the most important thing for them to continue this their struggle. Our Palestinian hunger strikers now depend on salt to gain some energy make them to strengthen their body and physics. To go on their struggle against the Israeli prison service. But Israel inhumanely goes and confiscates all salt, and which is salt is very important for survival for them.
Ovviamente arrivati al 22esimo giorno di sciopero della fame, Israele sta cercando di tutto per bloccare questo sciopero della fame. Li ha ovviamente messi in isolamento, gli ha negato le visite, gli incontri con gli avvocati, ha confiscato tutti i loro oggetti e una cosa molto importante, ha confiscato tutto il sale che avevano a disposizione. Il sale è praticamente indispensabile per andare avanti negli scioperi della fame, questo lo descrive molto bene anche nel libro. Il sale è quello che ti dà energia, è quello che evita di andare, diciamo, in putrefazione allo stomaco che non è esercitato dal cibo. E quindi praticamente in questo momento Israele sta l'Israeli Prison Service, l'amministrazione penitenziaria israeliana, sta confiscando tutto il sale a disposizione di questi detenuti che è indispensabile per la sopravvivenza.
So every human being, every man of conscience should listen to their cries and should support their struggle for justice. We shouldn't let our prisoners dying slowly in Israeli jails. Dad, depending on his previous imprisonment experience, he used to say that Israeli jails are graves for the living. Are like, can you imagine how terrible this expression is, but it is true. It is true. Israeli jails are graves for the living because our Palestinian detainees there are dying slowly under medical neglect, under like brutal treatment, physical abuse and psychological abuse, and they barely have any, they barely enjoy any of their legitimate human rights. So we have to do something. We have to be in solidarity with them, not just in words, but also in actions, and call for their justice. Because without local and international support, their struggle will be prolonged. With our support, we will make their struggle shorter, and we will support them and give them also determination to continue until they get their demands.
La lotta per lo sciopero della fame è uno sciopero della fame per porre fine alla politica della detenzione amministrativa, e c'è bisogno che tutte le persone, tutti gli esseri umani di coscienza supportino questa lotta a livello sia locale che internazionale, perché è impossibile vedere morire lentamente queste persone. Quella che vivono nelle carceri israeliane è una morte lenta, è una, chiama le carceri israeliane in maniera, dice, terribile, ma è così, tombe per esseri viventi, perché lì si muore lentamente per la negligenza medica, per gli abusi psicologici, fisici, per il fatto di veder negato qualsiasi minimo diritto umano. E dice, ovviamente dobbiamo esprimere solidarietà a livello locale, internazionale, non solo a parole ma nei fatti, perché il supporto internazionale è quello che può rendere la loro lotta più breve e quindi più sopportabile, altrimenti sarebbero costretti a portare avanti questo sciopero della fame a livello, in modo indeterminato, per tantissimo tempo.
Allora Shad, dobbiamo chiudere, ricordo insomma questo pomeriggio dalle 19 Shad sarà, presenterà il suo libro, sarà alla libreria Tuba che si trova via del Pigneto 39A. Se ti va di dirci dove, quali sono gli altri appuntamenti, dove la potremo ascoltare.
About the book tour. Allora, l'appuntamento di stasera è alle 19 da Tuba, e successivamente, allora, domenica siamo a Napoli al laboratorio occupato SCA con in collaborazione con il comitato BDS Campania. Ovviamente domani parteciperemo alle diverse iniziative che sono a Roma sulla Nakba. Domani mattina ci sarà un'intervista alla web radio Radio Default. E poi a partire dal 20, il 22 giovedì prossimo siamo all'Ex Snia, e poi andremo verso il nord, Parma, Milano e Torino.